bambine, ciao bambini, come state? Oggi è sabato 20 novembre, io sono la giornalista Illy e sono pronta ad accompagnarvi alla scoperta dei fatti della settimana. Prima di iniziare però voglio fare un avviso. Questa settimana si è continuato a parlare di Bielorussia e Polonia, un argomento che abbiamo trattato nello scorso episodio. Oggi non ne parleremo, perché lo abbiamo fatto sabato scorso, ma mi raccomando, non vi dimenticate di quello che sta succedendo laggiù, e se vi siete persi la scorsa puntata, andate subito a riascoltarla. Detto ciò, siamo pronti per partire! Andiamo! Quarta ondata in Europa. È un po' di tempo che non parliamo di Covid, il virus che da inizio 2020 ha cambiato le nostre vite. Come va la situazione? In queste settimane se ne sta parlando parecchio. I giornali dicono che siamo in mezzo alla quarta ondata, in cui contagi, ricoveri in ospedale e morti stanno ricominciando a salire. Ma com'è possibile? Nel frattempo non ci siamo vaccinati tutti? Sì, ma non proprio tutti. E il problema è esattamente questo. Dovete sapere che non in tutti i paesi le vaccinazioni sono andate veloci. In Romania, per esempio, solo il 30% della popolazione si è vaccinata. Anche in Austria e in Germania si è sottoposto all'iniezione il 65% dei cittadini, un numero non sufficiente. In questi paesi il Covid trova ancora tante persone senza difese, le fa ammalare anche gravemente e gli ospedali si riempiono e fanno fatica a curare tutti. Così i governi stanno introducendo delle restrizioni. Le cose vanno meglio nei paesi dove si è vaccinato molto, come in Spagna e in Italia, dove circa l'85% della popolazione ha ricevuto la dose di vaccino. Anche qui il Covid continua a circolare, però la situazione è sotto controllo e non è la stessa dell'anno scorso. A novembre 2020 avevamo più o meno 30.000 contagi al giorno, oggi ne abbiamo 10.000. Allora i pazienti gravi erano 3.000 e oggi sono meno di 500. Quindi, la pandemia non è affatto finita, però le cose stanno lentamente migliorando. Anche perché nel frattempo il governo italiano continua a vaccinare e da qualche settimana ha iniziato con le terze dosi, ovvero un'iniezione di richiamo che si fa a chi si è già vaccinato e che rinforza le difese del corpo nelle persone che hanno ormai ricevuto il vaccino molti mesi fa e che sono più fragili, come gli anziani. Chiusa per smog. I cittadini di Nuova Delhi, la capitale dell'India, devono stare chiusi in casa. Lo ha deciso il sindaco della città, perché in questi giorni l'aria è diventata irrespirabile. Su Nuova Delhi aleggia una nuvola di smog, composta da polvere e sostanze chimiche che sono particolarmente pericolose. Il problema è che le particelle di cui è composto l'inquinamento sono minuscole. Pensate, sono addirittura più strette di un capello e quindi raggiungono velocemente i polmoni quando si respira e alla lunga possono provocare malattie. In India lo smog è un problema da tempo e peggiora in inverno quando i venti rallentano e l'aria è più fredda e perciò più vicina al suolo. Questa volta però la situazione è davvero fuori controllo. Non ci credete? Sentite qui. Dovete sapere che per misurare la qualità dell'aria le si dà un voto, da 0 a 500. Se l'aria prende 0, allora è buona. Se tocca quota 150, significa che non è salutare, mentre un voto compreso tra 300 e 500 indica una situazione davvero pericolosa. Ebbene, venerdì scorso a Nuova Delhi l'aria si è beccata un punteggio di 470. Per questo il governo di Nuova Delhi ha chiuso le scuole per una settimana e tutti i cantieri. Ma visto che la situazione non migliora, tutta la città è entrata in isolamento. Il traffico non essenziale è stato bloccato e gli uffici chiusi. Ma come mai succede tutto ciò proprio a Nuova Delhi? Anzitutto si tratta di una città enorme, dove vivono 20 milioni di abitanti. Poi, in questa zona, i contadini bruciano la paglia e creano una nube che arriva fino in città. Le fabbriche funzionano ancora con il carbone, un materiale che quando viene bruciato è molto inquinante. Eppure, alla COP26, l'incontro sul clima di cui abbiamo parlato nell'episodio numero 8, proprio l'India ha voluto cambiare le parole dell'accordo firmato dai paesi del mondo e ha insistito per scrivere che tutti si impegneranno non a porre fine, ma soltanto a ridurre l'uso del carbone. Blu francese. Blu, bianco e rosso sono i colori della bandiera francese. Sì, ma quale blu? Forse non lo sapete, ma gli stendardi che rappresentano a colpo d'occhio uno stato devono rispettare moltissime caratteristiche, tra cui le tonalità dei colori usati, che devono essere identiche in ogni bandiera ufficiale. Per capirsi e non sbagliare, di solito la sfumatura esatta dei colori da adoperare nella bandiera nazionale viene indicata usando un sistema di codici che identificano la tinta. Eppure, in Francia, da circa un anno i colori della bandiera non sembrano più gli stessi. L'ha notato una radio francese che ha chiesto spiegazioni al governo, il quale ha confermato: sì, il presidente Emmanuel Macron ha modificato il blu della bandiera, che ora è diventato più scuro. La notizia sta facendo discutere, perché il presidente non ha detto a nessuno di questo cambiamento e ci si domanda: perché mai il blu doveva essere cambiato? Di preciso non si sa. Certo è che questo è un ritorno al passato. Fino al 1976, infatti, il blu scuro era quello ufficiale della bandiera. Il colore fu modificato e schiarito proprio in quell'anno per abbinarsi meglio al blu della bandiera dell'Unione Europea, che nel frattempo si era formata e che forse ora al presidente francese non interessa più granché. Il barco e la bambina. Una bambina di Borgo Sesia, un paese in provincia di Vercelli, la letterina di Natale l'ha già scritta. Non a Babbo Natale però, bensì al sindaco della sua città, al quale ha chiesto un parco dove giocare con i suoi amici. La bambina di questa storia si chiama Lucia, ha 11 anni e da poco si è trasferita da una parte all'altra della città di Borgo Sesia, dalla frazione di Cascina a quella di Foresto. A maggio, appena arrivata nel nuovo quartiere, la bambina si è accorta che qui un parco con attrezzi per giocare non c'era, e così Lucia ha pensato di chiederlo al sindaco Paolo Tiramani. Caro sindaco, ha scritto Lucia, a Cascine c'è il parco di Luca, che è bellissimo, perché ci sono attrezzi per fare ginnastica. A Foresto, invece, attrezzi non ce n'è. E a me piacciono soprattutto questi. Faccio il disegno, perché non so il nome. Il sindaco ha preso sul serio la lettera, ha chiesto aiuto ai cittadini e ha costruito esattamente quello che Lucia voleva nel suo parco giochi dei sogni. I cittadini, che hanno dato un contributo per la realizzazione, potranno scegliere che nome dargli, ma dovranno decidere in fretta. Il nuovo parco sarà inaugurato prima di Natale e a tagliare il nastro sarà certamente Lucia. Puzza ad alta quota! Qualche giorno fa, un aereo partito da Londra e diretto a Zurigo ha dovuto fare un atterraggio di emergenza. No, non c'era un malfunzionamento al motore e nemmeno problemi meteo. Semplicemente nella cabina di pilotaggio c'era una tremenda puzza. I piloti hanno raccontato che l'odore assomigliava a quello dei calzini sporchi ed era talmente pestilenziale da convincerli a fare marcia indietro e tornare all'aeroporto di partenza, da cui era da poco decollato. Ritornati a Londra, i passeggeri sono stati ospitati in albergo per la notte, in attesa che l'aereo fosse ripulito. La missione è stata compiuta, ma gli addetti alla bonifica non sono stati in grado di capire da dove arrivasse la puzza. Poco male, la Swiss International Airlines, che possiede l'aereo, sostiene che il cattivo odore è una circostanza eccezionale e che la puzza non è un motivo valido per risarcire i passeggeri che sono stati costretti a rimandare la partenza. E con questa buffa notizia chiudiamo la decima puntata de Le notizie della Iri, stagione 2. Come sempre, ci sentiamo sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!